Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Io oggi avrei tre argomenti da affrontare, ma non so se ce la farò. Prima fammi fare una lode a questa radio e una lode al conduttore, perché io per esempio faccio parte di gruppi che, quello dei pensionati, che sta discutendo da mesi, anche se a intervalli, del problema di sovranisti e non sovranisti, di tutti questi problemi che è affrontato adesso con questa con questo Cerulli, no? E penso quale aiuto possa trovare chi si trova in questi frangenti, ma penso anche a tutti i gruppi che stanno nascendo contro l'autonomia regionale rafforzata, secessionista, no? Quanto si gioverebbero per assumere, diciamo, un atteggiamento più generale, più politico rispetto che settoriale. Quindi niente, insomma, queste cose bisogna che ci sia la Nonna Rossa, perché non si sentono da nessun'altra parte.
Bisogna studiare, Piero, poi tu sei un maestro, quindi queste cose le sai. Non c'è altra speranza, non c'è altra salvezza.
Complimenti, va proprio bene. Io mi sento orgoglioso, ecco, di poter parlare a questa radio.
Benissimo.
Gli argomenti che dovremmo affrontare oggi sono: una, per l'ennesima volta, il precariato nel lavoro privato, che è un argomento su cui bisogna ritornare, perché è un argomento che si aggrava progressivamente e rispetto al quale, diciamo, la controparte, il patronato, la Confindustria invece trovano trucchi a non finire per cambiare le carte in tavola e far credere altro rispetto all'enorme espansione che c'è del precariato. La seconda cosa è una cosa un po' più, diciamo, che completa il discorso dell'ultima trasmissione, e riguarda una prima pagina del Sole 24 Ore, che mi ha lasciato attonito, e poi invece ho scoperto che cosa parlava, perché sembrava quella pagina che la Confindustria facesse coming out rispetto alle tasse non pagate dai padroni. Dico, cavolo, se mette questo in prima pagina, poi voltando pagina e leggendo gli articoli ho capito che parlava di altro, però quei dati sono significativi se pubblicati anche dal Sole 24 Ore. E l'ultima cosa che avrebbe anche questo carattere di urgenza è sui fondi pensione, sulla loro come viene chiamata, performance, sulla loro su quello che stanno rendendo, no, in questi ultimi anni, e che diventa è un problema drammatico, perché sebbene tra gli ascoltatori di Radio Onda Rossa qualche volta abbiamo ricevuto delle telefonate che erano un po' minimizzatrici di questo problema dei fondi pensione, e invece no, stiamo davanti a una fase proprio di svolta in cui altro che minimizzare, è un problema che sta diventando gravissimo. Quindi, insomma, andiamo dall'inizio sul problema della precarietà, e i dati che diremo sono facilmente rintracciabili in una dei fascicoletti che vengono pubblicati dall'INPS una volta al mese, in qualche ritardo rispetto al mese cronologico. Per esempio, i dati che di cui parleremo oggi sono quelli relativi ad agosto, mentre invece sono usciti a novembre-ottobre, quindi però sono molto significativi questi dati. E soprattutto sono significativi se li confrontiamo con quello che invece ne ha detto la stampa, perlomeno quella stampa che io ho la possibilità di leggere, che noi pensionati abbiamo la possibilità di leggere. Che è stata proprio, diciamo, un coro di consenso a questa occupazione crescente, e soprattutto crescente sul lato del lavoro a tempo indeterminato. Ecco, allora qui veramente si stanno dando i numeri, e li daremo anche noi, tenendo presente che però scrivere a tempo indeterminato senza fare le considerazioni che queste parole meritano già è un trucco, una truffa, perché nella cultura del lavoro il tempo indeterminato ha significato altre cose da quelle che oggi si usano in statistica. In statistica, appunto, l'Istat e l'INPS, che sono le due maggiori fonti di informazioni su questo argomento, chiamano a tempo indeterminato quello che in realtà ormai sono lavori a cosiddetti a tutele crescenti, che ormai sono tutti contratti a tempo determinato, perché quando il padrone decide di licenziare, può licenziare. L'unica cosa è che una, vedremo, minima cifra dovrà pagare per quel licenziamento, quando, state a sentire bene, quando questo licenziamento è riconosciuto come una avere una causa non giusta. Non giusta, è una causa giusta, nemmeno licenziamenti collettivi, tutto quello che costituisce, diciamo, il retroterra dei licenziamenti, ma una causa non giusta, no, si riduce nel pagamento di uno stipendio annuo in più al lavoratore che viene licenziato, che è del tutto diverso da quello che significava tempo indeterminato, perché quando veniva riconosciuta una causa non giusta, il giudice poteva, come ha sempre fatto per anni, da che esisteva l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, poteva reintegrare, no, l'ufficio. Sono moltissimi i casi in cui, anche noti, in cui i lavoratori venivano reintegrati. Se pensate ai 5 operai della Fiat licenziati da Marchionne, no, che pur che essendo stati reintegrati dai giudici, venivano pagati per non lavorare, venivano messi in un centro di confino, no? E però, ecco, intanto il padrone doveva continuare a pagargli lo stipendio. Quindi, diciamo che questo, noi continueremo a usare questo termine di tempo indeterminato, però tenendo presente che il tempo indeterminato è in realtà quello che il Jobs Act ha denominato lavoro con il contratto a tutele crescenti. Allora, che cosa ci dice questi ultimi dati? Ci dicono che nei primi 8 mesi del 2018 sono stati stipulati 890.000 contratti a tempo indeterminato, quelli che, appunto, di cui abbiamo parlato fino adesso, che non sono a tempo indeterminato, che però, diciamo, qualche garanzia in più ce l'hanno, soprattutto rispetto all'esercizio dei diritti e rispetto alla quantità di salario poi percepita. Quindi 890.000 non ha nessun senso detto così, come la maggior parte della stampa ha riportato, perché due tabelle dopo quella in cui si dice, si dà questo dato, si dice che però nello stesso periodo, negli stessi 8 mesi, i contratti a tempo indeterminato, gli stessi contratti sono cessati nel numero di 1.055.000, il che significa che i contratti a tempo indeterminato non sono aumentati, ma sono diminuiti di ben 164.000 unità. Ora voi capite che se uno va a cercarsi i mesi nel quale c'è stato un operaio riassunto in più, eccetera, è una cosa che è falsa, è in malafede, perché che non si dica che in quel periodo i lavoratori a tempo indeterminato sono diminuiti, c'è stato un calo di questo lavoro, e quindi questo ci sembra importantissimo dirlo, perché lo si sappia, perché i lavoratori precari sappiano che la loro non è una condizione come spesso ci può far credere una certa opinione pubblica di nulla facenti, no? È una condizione di massa, no? Per il quale lo Stato si sta esponendo, si sta impegnando perché cresca la precarietà, non perché diminuisca. E infatti andiamo a vedere che cosa succede di dei lavoratori che invece non sono a tempo indeterminato ma sono precari. I lavoratori precari sono stati in quel periodo, sono aumentati di 1.007.000, quindi 1 milione, diciamo tondo, 1 milione di lavori precari a fronte di un calo di dei lavoratori, quelli diciamo più protetti a tempo indeterminato. Quindi dire che si sta sconfiggendo la disoccupazione è veramente una falsità enorme. Quello che è chiaro è che da queste sole cifre, 164.000 in meno a tempo indeterminato, 1 milione in più di lavoratori precari, di contratti precari, capite bene, proprio non c'è un grande sforzo mentale per capire qual è il fenomeno in atto. Il fenomeno in atto è che si stanno sostituendo lavoratori un po' più, diciamo, garantiti con lavoro in cui salario e diritti praticamente non ci sono quasi più, no? E quindi con una precarietà che poi sta dilagando. In queste tabelle poi i precari, è importante vedere chi sono i precari presi in considerazione in queste tabelle, che sono appunto le tabelle dell'INPS e che hanno un valore particolare, perché si tratta di cose reali già in corso, che stanno succedendo, quindi non sono i dati dell'Istat, che spesso si tratta di ricerche campionarie, no? Quindi dati puramente statistici, questi sono dati statistici ma di cose amministrative che già stanno avvenendo. Allora, questi precari mai denominati dall'INPS in questo modo, perché le categorie prese in considerazione sono i lavoratori a tempo determinato, ossia a tempo a termine, il contratto ha una durata minima o massima, la media in genere sono 3 mesi, no? La media generale di questi precari, questi, no? Alcuni sono lavoratori a termine, gli altri, che non vengono indicati però come precari, sono per esempio gli apprendisti, i quali, guardate, proprio non c'è dubbio che si tratta di una forma di precarietà. Qualcuno avrà memoria dell'apprendistato che si faceva presso gli artigiani, che durava arrivava addirittura a 6 mesi, no? E che spesso precedeva l'assunzione, perché era una forma di addestramento al lavoro che i giovani non potevano avere, sicuramente non avevano dalla scuola, e quindi c'era questa possibilità con un aiuto di Stato, un aiuto dagli altri lavoratori, per esempio nella contribuzione, perché potesse aver luogo. Ma anche allora era una forma di precariato, perché l'assunzione non era certa, l'assunzione era comunque incerta, il precariato aveva una durata, il padrone alla fine del periodo di apprendistato decideva più o meno nell'assunzione. Adesso l'apprendistato non è quello dei ragazzi che vanno a bottega a imparare un mestiere. L'apprendistato, pensate, che con le deroghe può arrivare a 6 anni. 6 anni significa avere un lavoratore che paga con oneri molto più bassi, salari molto più bassi, e il tempo di 6 anni sono il tempo per avere due lauree triennali. E quindi adesso si può essere apprendisti per la bellezza di 6 anni, con la vergogna e l'udibrio poi addirittura che questo lavoro ti consente di aggirare quella piccola vittoria, marginale vittoria, che era l'obbligo scolastico portato a 16 anni invece che a 14 anni. Perché si può fare l'apprendista e, oltre alla miseria di salario che ti danno pure alla fine il titolo di studio dell'obbligo che si dovrebbe raggiungere senza nessun senso a 16 anni. Quindi capite bene che considerare l'apprendista al di fuori del precariato è un aggiremento di tipo proprio soltanto statistico e fraudolento, in sostanza. Poi, tra i lavoratori considerati non precari ci sono i lavoratori stagionali. Ditemi voi se un lavoratore stagionale è la figura proprio principe centrale di tutte le forme di precariato. Tra l'altro è stata la forma di precariato che si è realizzata anche nel periodo degli anni 70, nella quale però era limitatissimo, gli spiegano dei protocolli addirittura di 4 pagine per assumere un precario stagionale nell'agricoltura. Doveva occuparsi di alcune mansioni e non altre, in alcuni posti e non altri, e soprattutto il suo salario e la sua contribuzione era molto più elevata, perché doveva prevedere poi la retribuzione che lo Stato gli avrebbe dato attraverso l'indennità di disoccupazione nei periodi in cui non avrebbe lavorato. Quindi se c'è un lavoro che per definizione è precario, sono gli stagionali, no, non c'è dubbio. Ma andiamo avanti anche tra i nuovi lavori, per esempio i lavori cosiddetti a somministrazione, i contratti a somministrazione, che sono una vergogna vivente. Pensate, il lavoro a somministrazione, c'è una società, una cooperativa che assume un lavoratore, e questa cooperativa vive della differenza che ci sarà tra lo stipendio di questo lavoratore, il salario di questo lavoratore è quello che avrebbe se avesse il tempo indeterminato. Queste cooperative, queste agenzie del lavoro assumono i lavoratori, poi li danno in affitto alla committenza dove loro effettivamente lavoreranno, no? E diciamo che è una forma di caporalato proprio di Stato, legalizzato, quindi ancora più truce se vogliamo, ancora più truce, perché quello che vediamo è che tra le agenzie e tra le cooperative c'è anche questa gara, anche attraverso le gare d'appalto, ma non solo, no? Di avere prezzi sempre più bassi per la loro merce, che saranno uomini e donne al lavoro. Se si mettono in competizione, no? Riescono a spuntare per i lavoratori che loro andranno a rivendere sul mercato prezzi più bassi. Se una cooperativa mette che il lavoro di lavoratori che lei manda a committente costano 8 euro l'oro, è totalmente tagliata fuori dal mercato, perché ce ne sarà una vicino che chiede 6,20 euro e ce ne sarà una che chiederà 4 euro e quell'altra di 3 euro. Quindi, oltre a tutta la pesantezza e la vergogna di questo mercato delle braccia, delle menti, perché non è una cosa che riguarda soltanto i braccianti, riguarda le menti, la psicologia, l'essere fisico e psichico, no, che viene posta in affitto, no, viene fatta con i timbri, no, tutto regolare, non c'è niente da lamentarsi, cose incredibili. Ultima, diciamo, delle categorie prese in considerazione da questi rapporti mensili dell'INPS è quella dei lavoratori cosiddetti a chiamata o anche intermittenti, che sono lavoratori i quali verranno chiamati quando farà comodo al padrone e per il resto rimarranno nulla facenti. E se gli va bene, se gli va bene, non sempre, no? Avranno una remunerazione minima per il periodo di mancato lavoro, di mancata chiamata. Però attenti, perché volontariamente il lavoratore può rinunciare con la competizione nella quale sono stati messi gli uomini e le donne di questo paese. È facile per trovare lavoratori che sono disposti a lavorare per un salario infame senza ricevere niente nel periodo della intermittenza, del senza lavoro. Ecco, allora, queste categorie nei rapporti dell'INPS risultano non essere precari. Voi capite che c'è una visione del precariato che è puramente formale, è puramente truffaldina, no? Perché effettivamente questi contratti, noi ne abbiamo visti alcuni, no? Dicono proprio nella loro intestazione contratto a tempo indeterminato a somministrazione. Questo significa che, o intermittente, no, questo significa che a questo lavoratore verrà data un'altra batosta, perché avendo un contratto a tempo indeterminato non avrà il pagamento dell'indennità di disoccupazione nel periodo in cui sarà disoccupato, perché questo avviene per esempio tra a Roma in maniera diffusissima tra i lavoratori delle cooperative sociali che lavorano sulla base di appalti dati alle cooperative dal Comune di Roma. Una volta tutti questi lavoratori, quando venivano licenziate perché era a termine il lavoro, scadeva il loro contratto, contratto a giugno, per esempio godeva la scuola, gli AIC no, perdevano il lavoro e avevano perlomeno ricorso all'indennità di disoccupazione. Adesso, pur essendo disoccupati nel periodo estivo, no, non percepiscono la disoccupazione perché loro non sono stati licenziati e avranno il contratto che andrà al prossimo avanti con questi buchi, con queste voragini di disoccupazione che pensate poi che a quale pensione andranno incontro, perché questa saltuarietà, quella precarietà nel lavoro poi si moltiplica quando ci sarà il momento della pensione, se mai ci sarà, no? E soprattutto se non ci ribelliamo. Sono però tutte cose queste che, ahimè, noi ce le studiamo sui libri, no? Sulle statistiche, e purtroppo non riusciamo a fare in modo che questi precari si diano voce, si diano voce, è certo un po' i rider che sono stati in qualche momento sulla cresta dell'onda, la stampa ne ha parlato, no? Ma lo sono stati solo per le lotte che avevano intrapreso, per quelle che avevano fatto, per l'auto-organizzazione che erano riusciti a realizzare, non certo per altre ragioni, no? E ecco, noi non abbiamo contatti, ci sono società adesso diverse, è difficile che queste realtà riescano a prendere la parola. Ecco, ci piacerebbe alla radio invece che la prossima settimana la trasmissione la faremo da studio, ci auguriamo che appunto i precari prendano la parola, questo è uno dei posti in cui la possono prendere in maniera anche efficace, perché la radio mi pare che trasmetta ben più che non ai soli amici con i quali ci si incontra. Ecco, questa è la situazione quindi del precariato in questo momento, un fenomeno che assolutamente continuo, in cui l'azione dei governi si è succeduta uno dopo l'altro senza mai smontare niente di questo meccanismo, no? C'è stato una parte di maquillage con tentativo di maquillage promosso dai 5 Stelle, ma la loro insapienza è talmente profonda, insapienza che per certi aspetti hanno addirittura peggiorato la condizione dei precari attuali, quella che stanno vivendo attualmente. Quindi vanno fatti degli aggiornamenti, perché altrimenti la gente crede, vedendo la televisione o leggendo i giornali, che, no, che stiamo, no, cresce, no, l'occupazione e diminuisce il precariato, mentre invece cresce il precariato, questo è indubbio, no? Ma diminuiscono le ore lavorate, diminuisce il monte salari, diminuisce tutto quello che è il lavoro preso nel suo insieme e preso collettivamente. Va bene, allora il secondo argomento doveva essere, anzi è quello relativo a alle tasse che pagano i padroni rispetto a quelli che pagano quelli che vivono i redditi da lavoro, ai lavoratori. L'occasione di parlare di questo argomento, attualizzando la trasmissione di 2 settimane fa, è una enorme pagina tutta occupata da una grande grafica del Sole 24 Ore in colori azzurro e verde, e sono tutte palle e palline, ognuna dei quali rappresenta l'entità delle entrate che entrano dal fisco allo Stato e sono blu le entrate che vengono da i lavoratori, quindi la tassazione sui redditi da lavoro, e invece palline tutte molto più piccole, verdi, sono quelle che invece vengono, sono le tasse pagate dai padroni. Allora, dico in miliardi quanto sono le cifre, no, il totale delle cifre, perché capisco che per radio poi se no si perde. Stiamo studiando con Marco la possibilità di mettere queste tabelle poi anche nel sito della radio, magari a fianco alla registrazione, in modo che dopo aver ascoltato qualcuno possa anche avere poi le tabelle a disposizione. Allora, le tasse pagate dai lavoratori, divise da lavoratori privati, lavoratori pubblici e lavoratori autonomi, ogni anno pagano di IRPEF, soltanto per questa tassa IRPEF, 165 miliardi. Lascio stare, 165 miliardi significa, questo serve agli ascoltatori, a far mente locale, che un miliardo sono 1.000 milioni, quindi 165 volte 1.000 milioni di euro che entrano nelle casse dello Stato dai redditi di salario dei lavoratori. 165 miliardi. Andiamo a vedere invece le palline verdi, quelle che pagano i datori di lavoro, i padroni. Allora, in tutto pagano 11 miliardi l'anno, 11 miliardi l'anno. Confrontate questi due ordini di grandezza, 165 miliardi i lavoratori con i loro salari, 11 miliardi con gli interessi che prendono, con i redditi del capitale, i redditi da plusvalenze, i dividendi distribuiti, tutto quello che frutta danaro ai ricchi attraverso la finanza, no, complessivamente sono 11 miliardi. Significa che i lavoratori dipendenti, no, pagano 15 volte di più di quanto non pagano i padroni. Ecco, voi capite quanto poi è ridicolo per le persone consapevoli, no? Le frattaglie su cui vengono discusse le finanziarie. Se non c'è una tassazione della rendita in qualsiasi modo si manifesta, no? Tutto il resto è niente, sono pifferi, non servono a niente. Questi, pensate, questo mi pare di averlo già detto, due settimane fa, che dal 1974, quando è stata istituita l'IRPEF, non hanno una tassa, ma hanno un sostituto d'imposta, perché l'idea del legislatore era allora che poi a questo sostituto, no, di tassa costituzionale sarebbe succeduta una tassa vera e propria. Invece a questi adesso, ancora dopo questi decine e decine di anni, no, viene ancora fatta pagare un sostituto di imposta, significa, diciamo, una imposta così un po' banale, un po' simbolica, no, di 11 miliardi l'anno, mentre ai lavoratori viene fatto pagare 15 volte di più, 165 miliardi l'anno. Ma davanti a una pagina di questo genere mi è preso un colpo. Ho detto, ma sicuramente la Confindustria ha deciso di fare coming out, no? Ha deciso di pentirsi, sta chiedendo un aumento. E poi un aumento della tassazione anche per i padroni, questo sta facendo, ma come, dopo aver fatto tutto il possibile perché i tassi, i padroni potessero evadere le tasse, non fossero tassati, eccetera, adesso sta facendo marcia indietro. Mi è bastato girare pagina e ho capito e leggere quello che c'era scritto, che non era così. Quelle tabelle erano state messe, quella tabella non era tabella, quella grafica era stata messa per far capire ancora una volta quanto si sta prodigando anche adesso la Confindustria perché i padroni le tasse le paghino sempre di meno e soprattutto abbiano tutte le possibilità per evaderle, per non pagarle. E questo ha molto incidenza poi sui salari, no? E sulle contribuzioni dei lavoratori. Se un padrone può evadere le tasse, gli manca, diciamo, uno degli assi su cui poi misurare, no? Quali saranno i salari o quali dovrebbero essere i salari e i lavori, le ore lavorate. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che nella legge finanziaria in discussione in Parlamento in questi giorni c'è un articolo 86, il quale prevede che a pagare le tasse per i lavoratori impiegati non siano le ditte nelle quali questi lavoratori stanno lavorando, ma siano i capofila della rete della rete di appalti, no? Che diventa responsabile del pagamento di queste tasse allo Stato. Tenete presente che gli appalti adesso non si contano, tra appalti, subappalti, affidamenti, eccetera, diventano catene infinite in cui, come dicono gli ispettori che dovrebbero controllare la regolarità di questi pagamenti, no? Spesso, questo è risultato chiaramente anche in un servizio di Diacona alla televisione, spesso è rintracciabile, perché non si sa chi è la società affidataria del lavoro o subappaltatrice o appaltatrice, no? Nella catena, e questi ispettori hanno pure scioperato per le difficoltà di accesso che hanno ai loro controlli. Quindi mi pareva una misura molto morbida di chiarezza, di trasparenza, no? Che consentisse una briciola delle lotte che lo Stato dovrebbe fare agli evasori fiscali. Invece no, la Confindustria sta dirigendo una campagna perché questo non si realizzi. E pensate con quale motivazione, e proprio sarebbe da piangere anziché da ridere, è che loro vogliono riservare la privacy dei lavoratori, vogliono conservare la privacy alle imprese. È incredibile. Quindi questi stanno proponendo la delegificazione, non solo la deregolamentazione del lavoro, ma anche proprio, no, il fatto che si possa individuare con qualche strumento in più, no, chi evade o chi aggira le tasse, no? Quindi questa battaglia, che io credevo fosse tutt'altra, come era suggerita da questa grafica in prima pagina, sull'intera pagina, no? Anziché dire che questi si stanno pentendo per non aver pagato le tasse, ci dice che ancora più vogliono che le tasse possano essere evase. Ora, è chiaro che pagare le tasse no, non è la sola soluzione, sarebbe già però un grande aiuto. Però in questo campo qua la nostra idea è molto diversa, è che semplicemente gli appalti dovrebbero cessare di esistere. Partecipano quando sia necessario fare delle gare d'appalto perché non ci sono imprese pubbliche che sappiano risolvere e svolgere quel lavoro, no? Partecipano solo le aziende che sono in grado di offrire questo lavoro dall'inizio al suo compimento, al suo fine. E guardate che non è che sto parlando della Luna delle stelle, sto parlando di una cosa a cui ci siamo avvicinati moltissimo negli anni 70. Negli anni 70, io ho il ricordo molto preciso qualche anno fa, che ho visto i lavori in corso sulla rocca di Albornozza a Spoleto. Ossia sì, c'erano dei lavoratori che facevano lavoro edile e c'era il cartello che esponeva, come legge impone, no, qual era l'importo dei lavori, a chi era stato attribuito, quali erano i tempi della lavorazione, i tempi della consegna. Bene, in quel cartello là c'era una cosa che sicuramente va nella direzione che dicevo io di abolire, no, il lavoro in appalto, ed era che si teneva distinta due voci, la voce delle retribuzioni e la voce della sicurezza, i quali non potevano essere oggetto di ribasso. Quelli erano nel capitolato d'appalto e quelli sarebbero rimasti. Non poteva essere, potevano essere nemmeno concepite offerte che abbassassero l'importo di quanto doveva essere dato ai lavoratori e l'importo di quanto doveva essere pagato per la sicurezza dei lavoratori. E alla fine c'era, l'importo era circa 2 milioni e mezzo di euro, no? E alla fine c'era il residuo che invece poteva essere oggetto di ribasso nella gara, ed erano su 2 milioni e mezzo nemmeno 300 milioni. Voi capite che era quasi il culmine, dopodiché si poteva passare direttamente alla cancellazione dell'appalto, perché era molto marginale la quantità di denaro che poteva essere oggetto di ribasso una volta che fosse stato assicurato il pieno adempimento delle retribuzioni e il pieno adempimento della sicurezza. Quindi io credo che l'obiettivo di Orizzonte rimanga quello della cancellazione degli appalti, però anche questo piccolo obiettivo di fare chiarezza e trasparenza nel pagamento delle tasse sarebbe stato un passetto in avanti che ci avrebbe, tra l'altro avrebbe consentito allo Stato di incassare molti più soldi per dare vita a uno Stato sociale dignitoso. Ultimo argomento, ma sarà l'argomento di cui parleremo, credo, se non cambiamo programma martedì prossimo, è quello dei fondi pensione. I fondi pensione ci siamo messi a studiare cosa stanno ottenendo i fondi pensione, quelli negoziali e anche quelli non negoziali, quelli aperti, ai quali i lavoratori lasciano il loro TFR, che faccio presente, ricordo a tutti, è la cifra non indifferente del 7% del loro salario, e che ai quali viene fatto credere che questo consentirà di prendere o di arricchire una pensione che da parte del sistema pensionistico pubblico sarà sempre più bassa, e invece potrà essere integrata da questa pensione cosiddetta integrativa. Allora, qui bisogna ricordare una cosa che non cesseremo mai di dimenticare, che in Italia i lavoratori dipendenti pagano l'aliquota più alta al mondo per la loro pensione pubblica e di base, ed è il 33% del loro salario lordo, non quello netto, del loro salario lordo. Quindi se uno prende 1000 euro, sappia che lui sta pagando perlomeno 330 euro di aliquota pensionistica, quella sola destinata a percepire la pensione. Il fatto che i sindacati si siano accollati il cosiddetto onere, la pena di istituire i fondi pensione negoziali o cosiddetti sindacali o cosiddetti chiusi, è assolutamente inconcepibile. Ma come, vivi in un paese in cui i lavoratori pagano le aliquote più alte e tu ti presti a gestire un fondo pensione per dare una piccola integrazione alla pensione per i quali i governi che si succedono stanno facendo perché diminuisca progressivamente? Beh, questo ha dell'incredibile, ma ha dell'incredibile tutto quello che succede dopo. Quello che sta succedendo in questi giorni, in questi mesi e anni, è assolutamente spropositato. Ossia, i fondi pensione negoziali stanno perdendo la loro ricchezza, e nell'anno 2018, questi dati sono tutti relativi all'anno 2018 che sto per darvi, no? Soltanto su fondi pensioni negoziali, quelli gestiti dai sindacati, sono 33, ma ogni fondo poi ha vari organismi, diciamo, linee di risparmio cosiddetto, per cui alla fine questi comparti pensionistici sono tondi tondi 100. Bene, su 100 comparti 78 hanno un rendimento, no, tutti e 100 i fondi sono in negativo, ma in negativo non è soltanto rispetto a quello che avrebbe fruttato il TFR se se lo fossero tenuto. TFR, ricordo, è una cosa che per legge, articolo del Codice Civile 2120, no, ha una crescita automatica che è dell'1,50% ogni anno, alla quale poi si aggiunge un altro aumento dovuto alla inflazione. Bene, hanno rinunciato, quindi la prima cosa con la quale bisogna che si confrontino i fondi pensioni è quanto è stato il rendimento del TFR. Bene, queste linee di risparmio dei fondi pensione cosiddetti comparti, no, nessuno su 100, nessuno nel 2018 ha avuto lo stesso rendimento dei fondi pensione, né del TFR. Quindi tutti sono andati più bassi del TFR. Ma dire questo che ho detto io è assolutamente impreciso, perché non solo sono andati più bassi del rendimento del TFR, ma addirittura sono andati sotto con un esito negativo, nel senso che hanno un segno meno, un meno davanti al loro rendimento, il che significa che non solo hanno dato il loro TFR che non ha reso niente, ma addirittura stanno erodendo il risparmio già accumulato. I soldi che loro hanno versato per la pensione saranno meno dell'importo, più bassi dell'importo che avranno versato quando avranno la pensione. E questo è incredibile. Ma guardate, questo è semplicemente l'esito di una pensione che per essere gestita viene messa contributi, la massa salariale che li raggiunge viene messa sul mercato finanziario, e sul mercato finanziario questo sta succedendo, che i fondi pensioni perdono. E quindi non è un'eccezione quella dei fondi pensioni sindacali, ma è proprio quello che corrisponde alla generalità dei fondi pensioni. La generalità degli altri fondi pensioni si chiamano fondi pensione aperti, sono quelli che sono emessi dalle assicurazioni, dalle banche, dalle società di gestione del risparmio, una pluralità sconfinata di protagonisti. Per loro è la stessa cosa, sono tutti in default, stanno proprio perdendo soldi a rotta di collo. Questo, tra l'altro, c'è un bell'articolo sul Nuovo Mondo di Promatic in cui spiega come mai questo avviene. Avviene perché c'è una situazione finanziaria complessiva in Europa per cui il denaro si dà dovendono restituire meno di quanto se ne è preso in prestito, però questo denaro viene dato solo alle banche, non ai privati, non alle famiglie, perché privati e famiglie quando chiedono un prestito devono pagare abbondantissimi interessi, anzi da usura, no? Però le banche ce l'hanno invece dalla Banca Centrale Europea a un tasso di interesse negativo, nel senso che spendono 100 euro in prestito, poi ne devono restituire solo 98. Questa situazione si riflette sui fondi pensione, che sono tutti legati al mondo della finanza, no? E fondi pensione, quindi sindacali o meno, aperti o meno, tutti vivono la stessa condizione. Ma guardate, questo che sto dicendo io adesso è stato il fondamento della campagna che tutti i sindacati hanno fatto nel 2007, quando i fondi pensione hanno avuto l'incentivo forte dallo Stato. Addirittura lo Stato allora pagò 21 milioni di euro per promuovere, propagandare i fondi pensione, no? E questo è l'esito, dove vanno a finire i soldi dei lavoratori che attualmente, questa è la fase nuova, non, già c'era una truffa del silenzio assenso una volta, che se tu non ti esprimevi venivi d'ufficio ficcato dentro un fondo pensione. Adesso è sparito pure il silenzio assenso, i contratti, ben 8 comparti nel 2018, hanno avuto i fondi pensione attraverso la contrattazione di secondo livello nelle nel posto di lavoro. Quindi ci sono ormai milioni di lavoratori i quali non hanno scelto. È stato il sindacato, naturalmente quelli concertativi e confederali, che hanno stabilito per contratto che loro rinunceranno al TFR perché verrà gestito dai sindacati attraverso i fondi pensione, quelli cosiddetti chiusi, cosiddetti sindacali. L'ultima considerazione: se qualcuno adesso andasse a chiedere a un sindacalista che è diventato un promotore finanziario, perché spesso succede, come raccontano compagni, che l'unica assemblea sindacale che si fa nell'arco di un anno nel loro posto di lavoro è quella dei fondi pensione, in cui il sindacalista sta cercando di far aderire i lavoratori a un fondo pensione. Bene, questo sindacalista, se voi gli chiedete, dice, ma com'è possibile che voi chiedete di o mi imponiate, meglio ancora, di aderire a un fondo pensione che nel 2018 ha perso a rotta di collo anche il denaro che io verso, quindi non riavrò nemmeno l'importo di quanto ho versato. E quello gli risponderà, ma questa è la finanza, si sa, quella viaggia, gira, una volta sale, una volta cresce, però guarda, quest'anno qua addirittura abbiamo guadagnato il 3%, in quest'altro anno il 5%, no? Quindi si inventeranno di tutto, tutte cose parzialmente vere forse, ma complessivamente assolutamente false. E quindi il discorso da fare a questi sindacalisti è che negli ultimi 3 anni le cose non sono andate meglio di come è andato nel 2018. Nel 2018, con la perdita in negativo di tutti i fondi, no, era stato annunciato già da 3 anni con la progressiva perdita meno accentuata di quanto è stato nel 2018, ma già in progressione. Per esempio, nei fondi che avevano chiusi, quelli sindacali, che nei 3 anni dal 2016 al 2018, ben 22 comparti avevano avuto risultati negativi, nel senso che già questi 22 avevano cominciato a perdere quello che adesso sono arrivati a perdere tutti quanti insieme. E zero comparti avevano avuto un risultato migliore del TFR. 78 avevano un 78 di 100 fondi, no? Invece avevano un rendimento inferiore a quello del TFR, ma non era ancora così negativo da erodere il capitale versato.
Piero, siamo in chiusura, mi raccomando.
Sì, chiudo dicendo, guardate, è allarmante se sui posti di lavoro vi viene annunciato che nel contratto, nel prossimo contratto, ci sarà l'adesione ai fondi pensione. Trovate tutti i modi per ribellarvi, perché è un modo per cui la finanza, in maniera diretta, in questo modo, senza passare nemmeno per il vostro stipendio, si prenda direttamente una parte del frutto del vostro lavoro. Qui chiudo e ci risentiamo martedì prossimo.
Benissimo, ciao, ci Marco, risentiamo e ci rivediamo live, visto che sarete qua in studio.
D'accordo.
Un abbraccio, a presto. Ciao Piero.
Ciao.